una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie tenebrose a Natale. Legge Madame Balover. Fantasmi natalizi di Charles Dickens. Nell'aria aleggerà per tutto il tempo un profumo di caldarroste e di altre buone cose, dal momento che stiamo narrando racconti d'inverno, anzi, a essere sinceri, storie di fantasmi intorno al fuoco di Natale. E nessuno si muove se non per spingersi un poco più vicino alle braci. Ma questo non ha importanza. Eccoci arrivati alla casa, una vecchia casa piena di grandi camini, dove la legna arde su antichi alari, mentre dalle pareti rivestite di pannelli in noce, ritratti sinistri, nonché legati, almeno alcuni, a leggende sinistre, guardano in giù con accigliata diffidenza. Chi vi parla è un nobiluomo di mezza età. Facciamo onore con il padrone e la padrona di casa e i loro ospiti. È Natale e la vecchia casa è piena di gente. A una cena abbondante, poi andiamo a coricarci. La nostra stanza è vecchissima, le pareti sono ricoperte di arazzi. Quel ritratto del cavaliere verde sopra il caminetto non ci va a genio. Ci sono grosse travi nere sul soffitto e un grosso fusto di letto nero, sostenuto alla base da due grosse figure nere che paiono venute apposta per riceverci, staccandosi da due tombe della vecchia chiesa baronale nel parco. Ma non siamo superstiziosi e quindi non ci facciamo caso. Insomma, congediamo il cameriere, chiudiamo a chiave la porta e ci sediamo davanti al fuoco, riflettendo su tante cose. Alla fine andiamo a letto. Insomma, non riusciamo a dormire. Ci giriamo e ci rigiriamo e non riusciamo a dormire. Nel focolare i tizzoni ardono a tutto spiano e danno alla stanza un che di spettrale. Non possiamo trattenerci dallo sbirciare, facendo capolino dal copriletto le due figure nere e il cavaliere del ritratto, quel cavaliere verde dall'aria malvagia. Nella luce guizzante sembra avanzare e indietreggiare, il che, sebbene non siamo assolutamente nobiluomini superstiziosi, non è piacevole. Insomma, diventiamo nervosi, sempre più nervosi. Diciamo, è sciocco, noi non riusciamo proprio a sopportarlo. Fingeremo di sentirci male e busseremo alla porta di qualcuno. Insomma, siamo lì per farlo, quando ecco che la porta chiusa a chiave si spalanca ed entra una giovane donna, mortalmente pallida e dai lunghi capelli biondi, che scivola silenziosamente accanto al fuoco e si siede sulla seggiola che avevamo lasciato lì, stringendo fra loro le mani. In quel momento ci accorgiamo che i suoi abiti sono bagnati. Abbiamo la lingua appiccicata al palato e non riusciamo a parlare. Tuttavia la osserviamo con attenzione. Gli abiti sono bagnati e i lunghi capelli sono intrisi di fango. È vestita alla moda di 200 anni fa e dalla cintura le pende un mazzo di chiavi arrugginite. Insomma, lei è seduta lì e noi non riusciamo nemmeno a perdere i sensi, tale lo stato in cui ci troviamo. Poco dopo si alza e prova tutte le serrature della camera con le sue chiavi arrugginite, ma nessuna funziona. Quindi fissa lo sguardo sul ritratto del cavaliere verde e con voce cupa e terribile dice: «I cervi sanno bene chi è!» Poi torna a stringere forte le mani, passa accanto al letto, esce dalla porta. Ci infiliamo in fretta e furia la veste da camera, afferriamo le pistole, ce le portiamo sempre in viaggio e ci apprestiamo a seguirla quando scopriamo che la porta è chiusa a chiave. Giriamo la chiave e guardiamo fuori nel buio della galleria. Nessuno. Vaghiamo alla ricerca del nostro cameriere. Niente da fare. Camminiamo su e giù per la galleria fino allo spuntare del giorno, quindi torniamo nella stanza deserta, ci addormentiamo e finalmente veniamo svegliati dal nostro cameriere, mai che un fantasma perseguiti lui, e dal sole splendente. Insomma, facciamo malamente colazione e tutti i presenti notano che abbiamo una brutta cera. Visitiamo poi la casa in campagna del nostro ospite e quando infine lo conduciamo dinanzi al ritratto del Cavaliere Verde, tutta la storia viene fuori. Costui si era fatto gioco di una giovane governante, un tempo al servizio di quella famiglia e famosa per la sua bellezza, e lei aveva finito per gettarsi in uno stagno. Il suo corpo era stato scoperto molto tempo dopo perché i cervi si rifiutavano di abbeverarsi in quell'acqua. Da allora si era mormorato che la donna, a mezzanotte, si aggirasse per la casa, recandosi però di preferenza nella stanza dove il Cavaliere Verde era solito coricarsi e provasse con le sue chiavi arrugginite le vecchie serrature. Insomma, raccontiamo al nostro ospite quel che abbiamo visto. Un'ombra gli scende sul volto ed egli ci supplica di mettere tutto a tacere. Così avviene, ma è la pura verità. E prima di morire, siamo ormai morti. L'abbiamo riferita a persone fidate. Non scompariranno mai le vecchie case con le gallerie risonanti di echi, le tristi camere da letto di rappresentanza, le ali infestate dai fantasmi, chiuse da tanti anni, nelle quali eravamo liberi di scorrazzare, con piacevoli brividi lungo la schiena, ed incontrare tutti gli spettri che volevamo, i quali però, forse è il caso di precisarlo, si riducevano a pochissimi tipi e classi fondamentali, poiché i fantasmi mancano di originalità e passeggiano per sentieri battuti. Avviene così che in una certa stanza di una certa dimora di campagna, dove un certo lord, baronetto, cavaliere o gentiluomo scellerato si era ucciso sparandosi un colpo di pistola, ci siano certe assi dell'impiantito da cui il sangue si rifiuta di sparire. Puoi raschiare e raschiare, come ha fatto l'attuale proprietario, o piallare e piallare, come fece suo padre, o strofinare e strofinare come il nonno, o scrostare e scrostare con potenti corrosivi come il bisnonno. Ma il sangue sarà sempre lì, né più rosso né più sbiadito, né in maggiore né in minore quantità, sempre esattamente uguale a se stesso. Avviene così che in una tal'altra casa ci sia una porta stregata che non resterà mai aperta, o una che non resterà mai chiusa, o il suono stregato di un arcolaio o di un martello, o un rumore di passi, o un grido, o un sospiro, o uno scalpitio di cavalli, o uno strepito di catene. Oppure c'è un orologio sulla torre che a mezzanotte batte 13 rintocchi quando il capofamiglia è in punto di morte, o una carrozza nera, fosca e immota, che in quegli istanti qualcuno vede sempre ferma, in attesa, accanto ai cancelli delle scuderie. E accadde così che Lady Mary si recò in visita in una grande casa isolata nei Highlands scozzesi e, stanca per il lungo viaggio, andò a dormire presto e la mattina dopo disse candidamente al tavolo della colazione: «Che bizzarria dare una festa così tardi, la notte scorsa, in un posto così fuori mano, e non dirmelo prima che andassi a letto!» Al che tutti chiesero a Lady Mary cosa intendesse dire, e lei rispose: «Ma come? Se per tutta la notte le carrozze non hanno mai smesso di andare e venire per la spianata sotto la mia finestra!» A quelle parole il padrone di casa impallidì, altrettanto fece sua moglie, e Charles MacDoodle invitò con un cenno Lady Mary a non aggiungere altro, e tutti rimasero in silenzio. Dopo colazione, Charles MacDoodle informò Lady Mary che, secondo la tradizione di quella famiglia, lo strepitio delle carrozze era presagio di morte. E così fu, perché 2 mesi più tardi la padrona di casa morì. E Lady Mary, che era damigella d'onore a corte, narrava spesso questa storia alla vecchia regina Carlotta. E ogni volta il vecchio re diceva: «Come, come? Fantasmi? No, questo no, no!» E non la smetteva più fino al momento di andare a dormire. Accadde altresì che l'amico di un tale, uno che quasi tutti conosciamo, da giovane si legò a un compagno di università, nel quale strinse il patto che, se allo spirito fosse stato concesso ritornare sulla terra dopo la separazione dal corpo, quello dei due che fosse morto per primo sarebbe dovuto riapparire all'altro. Col passare del tempo, il nostro amico dimenticò questo impegno. Nella vita, infatti, i due giovani avevano percorso strade assai diverse, ma una notte, molti anni dopo, il nostro amico, che allora si trovava nel nord dell'Inghilterra e aveva preso alloggio per la notte in una locanda della brughiera della Yorkshire, spinse per caso lo sguardo poco dopo oltre il letto e lì, al chiaro di luna, appoggiato a uno scrittoio vicino alla finestra e con gli occhi fissi su di lui, vide il suo vecchio compagno di università. L'apparizione, interpellata con tutta la solennità del caso, replicò in una specie di sussurro, ma ben percettibile: «Non ti avvicinare. Io sono morto. Sono qui per onorare la promessa. Provengo da un altro mondo, ma non posso svelarne i segreti.» Poi la sagoma impallidì. Si dissolse, per così dire, e nel chiaro di luna svanì. Fine della prima parte. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Balover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze sono in ascolto su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Per approfondire i contenuti di oggi, ti consiglio Da leggersi all'imbrunire, Racconti di fantasmi di Charles Dickens. Attenzione! È vietata la copia, integrale o parziale, di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. I nuovi podcast e i nuovi audiolibri di Radio Tenebrose Presenze escono il venerdì. Se anche tu hai una storia tenebrosa da raccontarci, oppure vuoi solamente farci sapere che ci stai ascoltando, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Balover ascolterà tutto.